Grandi carnivori, orme dal passato, impronte sul futuro, presenze che dividono.
Ci siamo, 19.03, è arrivato il momento di presentare l'ospite di questa sera. Diamo il benvenuto perché è un amico di Radio Dolomiti, Walter Ferrazza, presidente del Parco Naturale ad Amello Brenta. Ben ritrovato.
Ciao Francesca, bentornata al parco. Guarda, io continuo a non sentirmi un ospite, te lo dico, continuo a sentirmi un co-conduttore.
Un co-conduttore.
Viaggio alto,
è
anche
vero,
stasera.
L'ho letto anche su comunicato stampa, ha detto abbiamo un nuovo co-conduttore e per questo motivo che condurrai questa trasmissione che parte proprio oggi, 5 puntate. Posso fare un piccolo passo indietro perché è arrivato un messaggio un mesetto fa, mi ha detto è arrivato il momento.
Sì.
E io ho chiesto per cosa e tu mi hai risposto così:
per informazione, per educazione ambientale. Il parco sai che è proiettato verso appunto dare puntualmente informazione laica e scientifica rispetto a tutto quello che accade nella natura. Non potevamo non fare un ciclo di informazione, appunto di puntate legate all'informazione sui grandi carnivori, perché è troppo importante che si abbia una conoscenza puntuale, è troppo importante che questo rapporto tra uomo e grandi carnivori smetta di oscillare ad estremismi e quindi sia buttato in pasto a continui estremismi. Oggi vogliamo riportarlo ad una conduzione scientifica, ragionando bene insieme, lontano da quelli che sono dei legittimi, assolutamente legittimi, delle legittime emozioni, e proviamo un pochino a ragionare insieme. Dobbiamo partire, come dicevamo, dal passato. Nel titolo abbiamo messo tutto, no Francesca? Abbiamo messo appunto i grandi carnivori, quindi l'argomento della serata, ma vogliamo parlare anche di passato. Perché? Qual è stato questo rapporto che in passato ci ha condotto ad arrivare fino ad oggi? Ma c'è anche il futuro, perché è importantissimo che da queste 5 puntate ce ne usciamo con delle idee prospettiche, con un'idea di quello che realmente si può fare in una condizione in cui, e quindi per modificare una condizione in cui ci troviamo oggi e che preoccupa molti trentini.
Eh sì, questa è la sensazione generale di preoccupazione. Vediamo anche dai momenti che ci sono di informazione e divulgazione che vengono fatti anche dai vari comuni, un po' in tutto il territorio, non solo nella zona, nelle zone del Parco Naturale d'Amello Brenta.
Sì, assolutamente, è diventato oramai un fenomeno nazionale, mi verrebbe da dire, non solo trentino. Però una cosa lasciamela dire, io da trentino sono fiero di quello che hanno fatto i trentini, per questo che è stato un recupero naturalistico importante. I trentini, l'ho detto tante volte ma lasciamelo dire anche stasera, si sono caricati in spalla la responsabilità di questo recupero, e quindi non è assolutamente giusto che nessuno si prenda la libertà di parlare male di come i trentini si stanno sentendo oggi. I trentini hanno avuto una grande responsabilità e oggi hanno anche il diritto di dire come la pensano, perché proprio perché siamo stati così importanti in questa reimmissione dell'orso bruno per tutte le Alpi. Poi quindi insomma questo ci tenevo. Stasera parleremo appunto di conservazione e preservazione. Stasera iniziamo col botto, perché l'idea è di farci spiegare queste cose da degli ospiti importanti. Stasera, per evitare poi di farlo dopo di corsa, voglio introdurre subito l'ospite di stasera, che è un personaggio incredibile dal punto di vista proprio divulgativo. È Anna Sustersic, un'amica del parco, è una giornalista pubblicista, è laureata in scienze ambientali, ha un dottorato in monitoraggio dell'alterazione ambientale, un master in comunicazione, si occupa da sempre di comunicazione e divulgazione, ma soprattutto di mitigazione del conflitto uomo-fauna selvatica. È autrice di numerosi libri e lei è la persona adatta con cui iniziare per scoprire proprio come si è evoluto questo rapporto, perché oggi si parla proprio di un rapporto sociale, no? tra questi due abitanti dei nostri boschi, quindi l'uomo e l'orso. E
ricordiamo come sempre che la radio è in diretta, e quindi se volete comunicare con noi basta scrivere un messaggio al 348 51 40 444, inviare la vostra nota audio. Potete anche chiamarci, naturalmente magari prima proviamo a sentire ovviamente la telefonata, allo 0461 92 22 22. Walter Ferrazza qui a rispondere alle vostre domande. Intanto, Walter, da dove partiamo, appunto, dal passato?
Guarda, partiamo dal fatto che questa cosa che hai appena detto è importantissima.
Sì,
perché siamo qui per fare una consulenza sull'orso.
Quante cose vengono scritte?
Sì, guarda, ne hanno dette veramente di ogni. Ci sarebbe anche da sorridere se il momento non fosse così particolarmente tragico, insomma, perché. Guarda, ne dico una su tutti. Una soubrette qualche mese fa disse che il problema degli orsi è perché abbiamo rilasciato gli orsi a quote troppo basse rispetto alla montagna e questi sono rimasti lì. Questi sono animali che fanno 50 km in una notte. Capite che se questo è il livello di informazione con cui abbiamo a che fare, allora partiamo da delle basi sbagliate. Stasera invece si vuol parlare dell'evoluzione, appunto, di questo rapporto e di come questo rapporto deve evolvere per far sì che nell'uomo e nell'orso possa continuare a vivere serenamente nei nostri boschi. Ovviamente, e lo dico, guardate, queste 5 puntate saranno senza alcuna ipocrisia e quindi dico subito che è l'orso che si deve adattare alle attività dell'uomo, perché oggi è importante che le nostre attività che stanno in montagna vivano e continuino a essere condotte con serenità. E questo è importante riportare proprio a livello scientifico i ragionamenti, proprio per permetterci di fare in modo che la politica faccia delle scelte coraggiose ma utili, affinché i trentini possano ancora sentirsi tranquilli con le proprie attività in montagna.
Entriamo subito nella storia. E dove ci porta la storia? In che anni?
Ma la storia parte dal XVIII secolo. Il XVIII secolo era un periodo nel quale l'orso era presente in tutte le Alpi. Da allora l'uomo ha cominciato a portare, insomma, le sue attività in montagna, e queste attività in montagna sono entrate in conflitto con la storia, appunto, dei grandi predatori in generale. E quindi l'uomo ha cominciato a intervenire su questi animali, arrivando, e ci arrivo velocemente, all'inizio degli anni 90, in cui erano rimasti pochissimi esemplari, davvero pochi, e quindi sostanzialmente la popolazione era estinta. Questa storia, che parla della sesta estinzione di massa, considera che il 10% dei viventi li abbiamo sostanzialmente estinti, li abbiamo perché siamo stati noi come esseri umani. Allora forse la prima domanda che dobbiamo farci è proprio questa: qual è la responsabilità che abbiamo? Ed ecco perché dicevo prima che i trentini hanno guardato più in là delle loro stesse esigenze e hanno deciso invece di fare qualcosa di utile, estremamente utile per la natura.
E cosa hanno fatto?
E hanno fatto un progetto importante di cui parleremo nel dettaglio la settimana prossima. Che si chiama Life Ursus. Ovvero hanno portato 10 orsi all'interno di un'area protetta e hanno deciso di rilasciarli.
Questo in che anni?
È successo tutto a cavallo tra. Il progetto è stato pensato nel 92, poi nel 2000 il progetto ha preso definitivamente piede e sono stati rilasciati questi animali. Nel 2004 questo progetto è finito ed è iniziato invece un progetto di gestione dell'orso, che ci ha portato, ahimè, alle conseguenze che vediamo oggi, insomma. E quindi è importante che si conosca la storia e la genesi per capire il perché abbiamo fatto questo e perché negli anni, alla fine degli anni 90, le popolazioni di trentini erano favorevoli all'introduzione dell'orso e oggi invece si trovano in una condizione molto diversa. Quindi è, come dire, un'analisi di carattere sociale che dobbiamo fare, sociologica, e quindi quando parliamo di densità degli orsi non dobbiamo parlare solo di densità biologica, ovvero di quanti orsi ci stanno in un determinato ambiente, ma di quanti orsi ci possono stare legati proprio a quelle che sono le attività umane. Ed ecco perché la nostra esperta Anna Sustersic stasera è così importante, perché ci spiegherà esattamente questo.
Allora io farò Sass, la verità in diretta, la verità insieme al Parco Naturale Adamello Brent, insieme a Walter Ferrazza, presidente del parco, insieme anche alla prima ospite di queste 5 puntate. Siamo in diretta con Anna Sustersic, divulgatrice scientifica, in diretta con noi. Buonasera, benvenuta su Radio Dolomiti.
Buonasera, grazie.
Anna, benvenuta davvero grazie per aver accettato questo invito, per noi è essenziale averti. Parlavo prima di paesaggi naturali, no? Che in qualche modo non ci sono più, e quindi di questo rapporto tra uomo e grandi carnivori che deve proprio, come dire, pagare questo tentativo di recupero naturalistico.
Grazie a voi per avermi invitato, grazie Presidente, e credo che l'argomento sia di estrema rilevanza non solo a livello territoriale, diciamo, del nostro Trentino, ma un'emergenza a livello globale in questo momento. Il rapporto fra uomo e natura, il rapporto fra uomo e fauna è, diciamo, una delle più grandi sfide a cui ci troviamo di fronte.
Siamo un po' anche obbligati, no, in qualche modo, per la nostra storia, per la direzione in cui stiamo andando, perché il rapporto con la natura, con gli animali, dobbiamo imparare ad averlo, giusto?
Dobbiamo reimparare ad averlo, nel senso che probabilmente siamo arrivati a un punto storico in cui il livello di evoluzione scientifica e tecnologica ci permette di reinventare un rapporto con la natura non più basato sulla necessità, ma basato, diciamo, su un desiderio di tutela ambientale, un desiderio di ambiente integro che oggi possiamo permetterci di avere.
Ma Anna, cos'è successo dagli anni 90 in cui volevamo l'orso perché capivamo che era una necessità, e ad oggi invece che tutti questi casi che sono successi ci hanno in qualche modo fatto credere anche di aver sbagliato?
La nostra storia trentina è in realtà molto complessa e si differenzia da altre storie europee per quanto riguarda il rapporto fra uomo e fauna. Quello che è successo da ancor prima, direi, di questi ultimi anni è che questo territorio ha avuto con questo tipo di fauna, quindi orsi e lupi, un rapporto di tipo 1-0-1, nel senso c'erano, si sono estinti o quasi estinti, anche naturalmente
estinti.
Per mano dell'attività umana, e quindi per un momento, almeno per quanto riguarda i lupi, ci siamo trovati totalmente a zero. Per quanto riguarda gli orsi, quasi, nel senso che erano rimasti solo 3 esemplari di popolazione autoctona su tutto l'arco alpino e in Trentino, e questo significa che di fatto ci siamo disabituati completamente ad avere a che fare con questo tipo di fauna. Ora, recuperare un rapporto e un comportamento che ci permetta di coesistere con loro è naturalmente complesso, perché diciamo presuppone la messa in atto di tutta una serie di competenze e di attività che nel tempo della loro assenza abbiamo perso e oggi dobbiamo reimparare da zero.
Una sorta di cultura dell'orso e del lupo di nuovo, no? Ma e cos'è che possiamo fare? Cioè, la prospettiva futura allora qual è? Tornare agli inizi degli anni 90, o possiamo pensare di evolvere in maniera diversa?
Possiamo sicuramente fare tantissimo, nel senso che come dicevo prima, il livello di tecnologia, il livello di conoscenza scientifica a cui siamo arrivati oggi, la conoscenza di questi animali, la conoscenza delle dinamiche di popolazione, della nostra influenza su questi animali è di altissimo livello. E questo ovviamente, con la collaborazione della cittadinanza, ci permette di inquadrare tutta una serie di soluzioni possibili che possiamo mettere in atto per coesistere con questi animali, che significa appunto non solo dal punto di vista economico riuscire a tutelare le attività dell'uomo e renderle e metterle fra virgolette in sicurezza, ma anche per quanto riguarda i nostri comportamenti di fruitori, di escursionisti, di amanti della natura, significa riabituarsi al fatto che questa fauna popola le nostre montagne e le popolerà, speriamo, anche in futuro. E questo ci impone, diciamo, di adottare tutti quei comportamenti che ci permettono di dividere il territorio in maniera da tutelare tanto loro quanto noi.
Cioè una mitigazione del conflitto fatta di cultura, insomma, se dovessi banalizzare.
Sì. La prima cosa che sicuramente dobbiamo fare, più di quanto è stato fatto finora, è parlare, discutere, condividere le esperienze della gente in modo da acquisire nuove conoscenze anche per quanto riguarda i ricercatori, che siano in grado appunto di sentire anche tutta l'esperienza della parte comunitaria e da questa trarre tutta una serie di informazioni utili a mettere in atto nuovi protocolli e nuove soluzioni, nuovi suggerimenti appunto per riuscire a a pensare di poter esistere entrambi, noi e la fauna, sullo stesso territorio.
A coesistere senza che nessuno debba, insomma, adattarsi all'altro in qualche modo. E quindi i prossimi passi quali saranno, Anna?
I prossimi passi sono sicuramente quello che state facendo voi come parco, nel senso che, come detto, parlarne, informare, ascoltare, interrogare la cittadinanza e appunto capire anche come varia il livello di percezione e quali sono le esperienze, i pensieri della popolazione nei confronti di questo, di questi animali, è importantissimo ed è fondamentale, perché la conoscenza dà controllo fondamentalmente, per cui appunto benvenute queste iniziative, benvenute le iniziative del parco e benvenuta qualsiasi iniziativa di comunicazione che riesca a mettere in relazione, a costruire un ponte fra appunto chi la ricerca la fa e chi ha bisogno di conoscerne i risultati, certo, e può contribuire con le proprie, certo, esperienze personali.
E voi ricercatori cosa fate a riguardo?
Noi, se posso citare appunto un'iniziativa che abbiamo in atto proprio per questo, per riuscire a fornire un momento di comunicazione e di scambio su questo importantissimo tema, è un festival dedicato proprio alla coesistenza che ci sarà l'1, 2, 3 settembre di quest'anno alla sua seconda edizione in Val di Ledro, dove saranno presenti anche esperti del Parco d'Amello Brenta, appunto proprio per parlare di coesistenza affrontandola da diversi punti di vista.
Bene. Guarda Anna, io sai che i tempi sono tiranni, ti ringrazio molto, sei stata puntuale e precisa come mi aspettavo che saresti stata, io ti ringrazio molto, Anna Sustersic, giornalista pubblicista, e spero di incontrarti presto e di poter condividere con te altri ragionamenti sul conflitto uomo-fauna selvatica. Grazie ancora.
Grazie, buon proseguimento.
Grazie, allora Walter, sai che il tempo è velocissimo sempre, avevi qualche altra, di cose ce ne sarebbero molte ancora da dire, però qualcosa che ti preme dire questa sera, poi l'appuntamento sarà il 14 di agosto, sempre alle 19.
Guarda, di cose ce ne sono tantissime, le puntate saranno tante e ogni volta sviscereremo un argomento che ci darà una risposta. Quella di stasera, lasciami fare un riassunto, è la cultura. Ognuno di noi dica realmente quello che pensa, ma lo dica lontano dagli estremismi. Oggi bisogna che tutti insieme ci mettiamo attorno a un tavolo e seriamente, sulla base di quelle che sono appunto ricerche scientifiche, troviamo una soluzione utile. Quindi nessuna protesta, avanti con le proposte.
Grazie di essere stato con noi, ripeto ancora, la trasmissione tornerà la settimana prossima con Michelangelo, sempre in diretta alle 19, come sempre ci trovate, trovate l'intera puntata sia sul nostro sito però della settimana prossima, però sul sito del parco vi ci troverete sicuramente a partire da domani e poi sulle pagine Facebook del Parco Naturale Amello Brenta e di Radio Dolomiti.
Settimana prossima non perdiamola perché si parla proprio di Life Ursus.
Grazie ancora e buona
grazie
serata.
Grazie a Radio Dolomiti.